Non mi ricordo quando ho ricevuto questa parabola nella mia vita, però mi sembra forse era l'inizio della scuola media, insomma, ero ragazzetto. Me lo ricordo perché quando appunto ho letto questa parabola mi è venuto in mente un fatto che era capitato appunto almeno 5 anni prima, 6 anni prima di un incontro. Oggi questa parabola descrive il cammino per un incontro, no? Questo corteo nuziale che va verso lo sposo che sta venendo. Mi è venuto in mente un episodio che poi penso racconterò, molti sapranno perché ho la mania di raccontare sempre le stesse folle. Ed è stato un incontro importante perché mio papà tornava dalla guerra, e erano 3 anni che non si vedevano. Io non ricordavo di averlo mai visto, per la verità, e lui non aveva mai visto un fratellino che era nato dopo la sua partenza. E la mamma venne a sapere che lui stava arrivando, e allora, senza dire niente a nessuno, inforcò la prima bici che trovavo nel giardino di casa. Era la bici da uomo del nonno, saltò su sta biciclettona con l'idea di andargli incontro. Dopo è successo che in realtà non si sono incontrati perché lei credeva che lui arrivasse in treno, lui è arrivato con un'automobile che gli avevano prestato, fatto sta che lui è arrivato e lei non c'era. Ed è stato un momento un po' anche difficile, questo soldato che scendeva da sta camionetta. E dopo un po' è arrivata lei, e proprio ancora vedo distintamente dal giardino, dal cancello del giardino, lei voltar dentro con questo biciclettone. Noi eravamo come sotto una specie di porticato che aveva la casa, e eravamo mai molti perché i parenti, gli zii, tutti si erano raccolti per accogliere il reduce. E lei arrivò con questa biciclettona, non scese dalla bici, rimase a cavallo della bici. Ricordo che avevo un gran sottanone che passava sul cannone della bici, vero? E copriva tutto, e poi si sono baciati. E quando poi ho letto questa parabola, mi è venuto in mente questo incontro, e sempre mi viene in mente questo incontro. Anche che lì in questo incontro si sono scambiati delle lacrime e dei sorrisi, e si sono scambiati dei baci. E poi dopo, siccome io e questo mio fratellino piccolo eravamo un po' impressionati, e ci hanno preso in braccio tutti e due e ci scambiavano fra di loro. Questo è il papà, questa è la mamma. Un incontro nuziale. Oggi questo è il tema della parabola e della domenica che stiamo avendo il regalo dal Signore. Perché vi racconto questa cosa? Perché sono un po' preoccupato, lo sto dicendo di qua e di là, che essendo alla fine, quasi alla fine insomma, del mio percorso, sono sempre assalito dal pensiero di non essere stato capace di consegnare il Vangelo, e che quindi il Vangelo è rimasto ancora la predica del prete, ma ancora non è diventato la vita delle persone, perché il Vangelo è una parola che spinge verso la storia, vuol diventare la nostra storia. Il Vangelo vuol diventare la tua storia, la mia storia. E quindi dalle beatitudini alla parabola del Samaritano a questa vicenda, è vero, il Vangelo vuole descrivere in modo nuovo la nostra vita. Si può pensare che uno dei segnali del dono della fede sia quel giorno in cui uno ascolta il Vangelo, l'ha già ascoltato altre volte, ma quel giorno lì gli viene in mente un pensiero, e cioè che il Vangelo stia parlando di lui. Ecco, quando il Vangelo parla di te, vuol dire che il Vangelo è diventato il Vangelo per te, il tuo Vangelo, e che il Vangelo è diventato la tua vita, e che la tua vita ha iniziato a prendere i colori del Vangelo. È per quello che nella parola di Dio ci sono anche tanti mascalzoni, delle bugie, delle violenze, delle balle, perché la vita è fatta così, no? E il Signore è venuto a visitare la nostra vita così com'è. Qualche volta si ha l'impressione che uno, per fare la religione, debba venire fuori dalla vita, debba lavarsi i denti, debba lavarsi l'anima, debba lavarsi i piedi, mettersi tutto a posto e poi lì essere in una specie di santino della sua vita. Ma la nostra vita non è così, la nostra vita è quella che è vero? E il Vangelo, il Signore ce lo regala a questa vita che è come è. Qualcuno stamattina è venuto a messa con il sorriso, qualcun altro con il pianto. Qualcuno è venuto con una gran preoccupazione e un altro sta tirando un sospirone di sollievo, e si ripete sempre quello che è il grande miracolo della nostra vita, e cioè che ascoltiamo tutti la stessa parola e dopo il Vangelo va bene per quel radicchietto là in fondo, e va bene come un vecchione per me, va bene per te, va bene anche per te che sei anche alla fine convinto di non crederci per niente, e va bene anche per te. E il miracolo di questa parola, è vero, è quello che diceva appunto il libro della Sapienza, quando parlava di quel pane che tutte le mattine Dio faceva scendere dal cielo, perché i padri camminavano nel deserto dove non cresce l'insalata e neanche i radicchi, e allora lui faceva scendere questa manna e loro raccoglievano la manna che serviva per la camminata di quel giorno. Ma il libro della Sapienza, lo stesso che stamattina stiamo ascoltando, dice una cosa bellissima, cioè che era una papa uguale per tutti, però faceva un miracolo e si adattava, dice, ai gusti di ciascuno. Si adatta a te che piangi, a te che sorridi, a te che ti senti troppo solo e a te che non sopporti tua suocera. Si adatta al gusto di ciascuno, alla nostra vicenda, alla nostra umanità. Perché questa parola diventa carne in te, diventa storia in te. Non è una parola staccata dalla storia, ma è una parola che crea la storia. Allora è per quello che ho ricordato l'incontro di mio papà e di mia mamma, perché appunto è un piccolo esempio di come si fa a capire il Vangelo attraverso la storia e a capire la storia attraverso il Vangelo. Per cui quei due bambini capivano che tra quell'uomo e la donna, e quella donna, succedeva una roba importante, e poi tutte le volte che sono ritornato su questa parola del Vangelo ho capito sempre di più l'importanza di quelle lacrime e di quei sorrisi e di quei baci che quel giorno si sono dati. La parola vuole diventare storia e vuole essere la tua. E quello che ci dice di questa nostra storia è che se da una parte sta succedendo una cosa che tutti noi sappiamo, perché tante volte in questo posto ce lo diciamo, è che il Signore è venuto a cercarci, non ci vuole lasciare da soli, vuole accarezzarci e vuole sempre di più essere una sola cosa con noi. Dal punto di vista dei segni esterni, la roba è cominciata anche il giorno del nostro battesimo, è vero? E potete pensare che la lampada di cui parla la parabola sia il nostro battesimo. Quel giorno lì ci ha messo in mano una lampada, è stato bello, perché da allora la nostra vita non è stata più al buio, è vero? E anche nelle vicende più strane e più difficili c'era la possibilità di avere un po' di luce, è vero? E di capire le cose a quella luce lì. E non solo questo, ma anche le persone, abbiamo cominciato a conoscerle non più con la debolezza del nostro sguardo cattivo, ma con questa lampada buona. Dice, ma guarda com'è carina, che sembra una bruttona, una carognona, e invece no, guarda, c'è del bello e del buono anche lei. E questa luce ci ha accompagnato. Allora, È successo anche questa settimana quello che è successo due settimane fa. Settimana scorsa ero alla Smara e quindi non so cosa sia successo qua. Allora era successo, se vi ricordate, la faccenda di quel poveretto che era andato in quella sala del banchetto, erano nozze anche là, è vero, una sala piena di buoni e di cattivi, più di cattivi che di buoni, come sempre, è vero, e però lui aveva avuto un problema, che non aveva portato l'abito delle nozze. E quella settimana lì, prima di arrivare alla domenica, tutte le telefonate in parrocchia, è vero, per dire: ma che cos'è sto abito di nozze? E come mai non aveva abito l'abito? Cosa vuol dire? Cosa vuol farci capire il Signore? E perché quella l'ha buttato fuori? Domande sull'abito di nozze. Sta settimana uguale per l'olio. Ma cos'è sto olio? Cosa bisogna fare per avere sto olio? Cosa hanno fatto di male queste qui per non procurarselo? Cos'è l'olio? L'olio è ancora la nostra storia, è la bellezza della nostra storia. Io stamattina nella lampada, per andargli incontro, voglio mettergli quell'incontro di mio papà e di mia mamma, che però non è solo l'incontro di mio papà e di mia mamma, è questa pagina del Vangelo e l'incontro di mio papà e di mia mamma. Perché l'olio è la bellezza del Vangelo. E l'olio è la bellezza del Vangelo che è diventato la tua storia, e la tua storia è sempre più luminosa e fa sempre più luce intorno, perché non importa che te sia buono o cattivo, importa niente. Non importa che te sia un pierino o sei pieno di peccatacci, in ogni caso è l'avventura di Dio dentro la tua vita. Allora procurarsi l'olio, capisci? È quel suggerimento che dà qui il libro della Sapienza quando dice: ma è una ricerca bellissima. Perché? Perché lui, tra l'altro, ha una gran voglia di farsi trovare da te. Allora dice: appena tu lo cerchi, lui è lì seduto alla tua porta. Dici: domattina mi alzo presto per cercarlo. È già lì che aspetta, eh? È vero, perché tu lo cerchi, ma lui ha una gran voglia di farsi trovare, capisci? E quindi è un gioco meraviglioso, dove in realtà entrambi si cerca e entrambi si è trovati, sapete, no? Come se siete amorosi, insomma, no? Che un po' ci si cerca e un po' ci si vuol far trovare, insomma, è vero? E quindi non può essere una ricerca penosa e senza frutto, perché è la gioia del cercarsi e del trovarsi. Allora a me pare di capire questa mattina che l'olio della lampada è il Vangelo che incontra la tua vita e bacia la tua vita, e tu che da questo Vangelo della vita ti vedi la vita sempre più bella, anche delle robe che prima sembravano quasi delle stupidate diventano importanti. E quando qui alla mattina, stamattina, si spezza il pane, uno va a casa sua e dice: dunque, ma come faccio a spezzare il pane? E che cosa vuol dire adesso per me andare a casa e spezzare il pane? E si fa delle domande, perché il Vangelo continua a aprire la domanda sulla bellezza e la luce della tua vita, e tu ti accorgi attraverso il Vangelo che la tua vita è molto più bella di quel che pensavi. È vero, e come vi dicevo anche altre volte, mentre a 20 anni pensavo che il Vangelo fosse la risposta a tutte le mie domande, adesso è successo da vecchione che il Vangelo è diventato la domanda che continuamente si riapre per la mia vita, no? Perché dato il Vangelo di questa mattina, dopo mi viene da dire: e allora? Allora cosa può succedere? Allora cosa deve succedere? È vero? E qualunque parola dell'Evangelo mi mette una domanda sempre nuova sulla mia vita. E la vita continua ad andare avanti. Allora, se siamo fortunati, e tutti voi che siete qui in questo posto siete strafortunati, cosa sta succedendo? Che continuate a raccogliere olio per la vostra lampada, e la vostra lampada è sempre più luminosa. Dice: ma anche per me che sono un carognone, per te di più. Ma cosa dici? E certo, perché? Perché più tu sei un carognone, più quella luce di quella lampada è proprio stupefacente, Perché? Perché da te magari nessuno si aspetta niente di buono e improvvisamente vedono che tu sei una lampada che risplende. Ma chi l'avrebbe mai detto? È vero. Se vi ricordate i primi tempi che San Paolo andava un po' a parlare di Gesù, come arrivava, tutti tagliavano l'angolo. Perché? Perché era un cancherone, andava fino a Damasco per prenderli, questi qui della setta di Gesù, li cacciava in galera, li trattava male. Poi gli è capitato di fare quel cascone per terra, gli è apparsa la luce di Gesù, tutto è cambiato, ma la gente non si fidava perché era un cancherone quello lì, era un fariseo carognazzo, un maestro del tempio, tremendo. Invece era tutta cambiata, perché anche a lui era stata messa in mano una lampada e messo dell'olio che faceva luce. Allora, ancora di più, capite, in noi che siamo dei poveretti, dei peccatori, della gente da niente, dei fuorilegge, ancora di più risplende, è vero, la lampada del Signore. Perché se uno fosse già bene che a posto, forse il Signore non gliela darebbe neanche una lampada da accendere. Invece con noi, che ne abbiamo un sacco di bisogno, e noi siamo venuti a dire, Signore, sono venuto a cercare l'olio per la lampada. Come faccio se no? Perché è come se rispetto al Signore noi fossimo sempre inadeguati, ma però assetati, no? Avete sentito la bellezza di quel Salmo 62? Dice, oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, a sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. È bellissimo, no? Dov'è che hai voglia di quest'acqua? Nel deserto. Dov'è che hai bisogno di questa luce? Perché sei al buio. Il Vangelo non è una roba fuori dalla storia per dei perfetti e dei giusti. Per fortuna il Vangelo è stato inventato per noi peccatori. È per quello che io non riesco più a capire dov'è che finisce la Chiesa, poi dov'è che comincia tutti gli altri. Perché? Perché secondo me il Vangelo riguarda tutta la storia. Il Vangelo diventa un modo nuovo di guardare la storia, anche nelle sue pieghe più difficili, no? Ho avuto una stragran fortuna che sono andato per pochi giorni laggiù nell'Africa, è vero, è venuto con me quel mio amico che mi ha fatto operare il femore, è vero, e lui se ne intende di ossa, e quindi laggiù in Africa lui stava a aggiustare le ossa dei bambini, no? E io sono stato dentro un sacco di ore con lui nella sala operatoria, è vero, mentre lì smartellavano, attaccavano i gessi, tutta una roba, è vero, e poi erano tutti gli italiani che erano andati giù, 8, i medici, gli infermieri, l'anestesista, tutta roba di seriali, del Rizzoli, e giù tutti i loro colleghi dell'Africa, è vero, che hanno imparato in questi mesi, è vero, in questi 2 anni, anche loro a fare delle cose bellissime per le ossa dei bambini, tanto che il mio amico questa volta faceva niente, lui stava a osservare, diceva, allora adesso puoi far così, poi puoi far così, perché ormai hanno imparato. Vangelo. Tant'è che domenica scorsa sono andato a dir messa, perché lì c'è l'Africa, è come un'Africa italiana, parla molta gente, parla ancora l'italiano, allora nella cattedrale della Smara 2 messe la domenica sono dette in italiano. Allora quando ho telefonato per sapere se c'era una messa, ho detto, vieni a modi e te che ne abbiamo tanto da dire. E quindi ho detto la messa là nella cattedrale, e tutti capivano, anche se io parlavo l'italiano tra il lombardo e il bolognese, loro capivano. E però invece tutta l'equipe dei medici già dalle 6 della mattina era là e tagliuzzava le gambe dei bambini e su e giù, e non sono venuti a messa. Però bisogna anche dire che, insomma, siccome li conosco ormai molto bene, anche se non c'era da operare i bambini, forse non è che loro venivano alla messa in cattedrale, alla Smara, è vero, o schiacciavano un pizzolino, era meglio da vedere. Però in quel momento mi è stata chiarissima una cosa. Mentre ero lì a dire la messa nella cattedrale della Smara, ho pensato alla messa che loro stavano dicendo nell'ospedale poco lontano. Era la loro messa. Era ancora una volta il Signore che si piega verso di noi, visita i nostri gesti, i nostri sentimenti, quello che facciamo, le nostre fatiche, le nostre speranze. Tant'è che quando ero lì, e io ovviamente non facevo niente, avevo tutte le mascherine, ma non facevo niente là dentro nella sala operatoria, E però cosa? Mi veniva come un'ansia a un certo punto. Ma Dio, ma speri anche sia bravo, eh? Vedevo un frugolino lì, piccolino, ma sì, che lo trattino bene, ma che gli vada dritta, perché certi casi erano anche proprio un po' al limite, eh? Ha fatto delle robe super, è vero? E mi è venuta in mente una roba stranissima, e cioè che forse in quel momento la mia ansia, chissà se ce la fanno, fosse l'ansia di Dio. E che Dio guardasse questa messa della camera operatoria e Dio fosse lì a dire: speriamo che gli vada dritta, speriamo che ce la facciano, speriamo che l'anestesista ci abbia preso. Dio, forse pensavo delle stupidate, però avevo letto un testo di maestri ebrei che dicono che quando noi stiamo male, lui patisce con noi, è la sua compassione. Insomma, capite che cos'è l'aggancio tra la parola del Vangelo e la storia? Allora bisognerebbe che la lampada non fosse buttata in un cassetto e lasciata là. Bisognerebbe che per tutti potesse diventare la nostra vita. Attenti però, non andate a casa da quel vostro figlio che dice: a messa non ci vengo, né tantomeno a quella di Giovanni che non la finisce mai con le sue chiacchiere. Bambini sono qui tutti a fare sacrificio, loro preferiscono giustamente la messa corta, è vero. Ma voi non andate a casa a dirgli: allora devi venire a messa. Non è così. Andate a casa a riscoprire la messa nella sua vita. E qual è la sua messa adesso? E poi in che modo lui celebra in questo momento? L'amore di Dio, il pane spezzato, il pane che c'è per tutti. Qual è la sua messa? È questo, capite? Perché la parola fiorisce dentro la storia, la carne, il corpo, le ferite di ciascuno. È qui, ed è così che siamo chiamati a riscoprire il Vangelo, in maniera che sempre di più non ci sia il fatto di uno che passa tutta la vita, a che l'hanno vero battezzato quando aveva una settimana di vita, Martino invece l'hanno battezzato il giorno che è nato, perché da noi c'era l'usanza che se uno veniva battezzato il giorno che nasceva suonavano le campane. Ed era una festa grande. Oh, lui che è di una famiglia molto buona è stato battezzato il giorno che è nato. È vero. Ma c'è uno che magari passa tutta la sua vita a dire: ma che cavolo è sta roba? M'hanno battezzato e poi che cos'è? Evitiamo che abbia una lampada senza l'olio. Aiutiamoci ad avere olio per le nostre lampade. Grazie a voi che stamattina venendo qui rifornite la mia lampada con il vostro affetto, con la vostra preghiera, con il vostro sguardo. Ringraziamo Dio dunque che fa in maniera che le nostre lampade siano luminose. Procuri dell'olio per molti dei nostri amici.